Ben trovati a tutti, il nuovo anno politico ha inizio e quindi anche le trasmissioni di RBN di Casa Pound On Air tornano in onda il martedì pomeriggio dalle 19 alle 20 come sempre, come l'anno scorso. E per questa prima puntata partiremo da uno speciale sulla quattro giorni di Casa Pound Italia, quest'anno a Lecce. Siamo stati ospiti, speriamo graditi, dei camerati leccesi e niente, quindi iniziamo la stagione, siamo di nuovo in due, siamo di nuovo noi due, dopo qualche difficoltà della scorsa stagione, e niente, la parola alla mia dolce...
Come la definiremo?
Co-conduttore.
Ecco, fantastico. Ed effettivamente non potevamo iniziare se non così, con le campane di Santa Maria Maggiore in sottofondo, perché noi trasmettiamo sempre dal sesto piano qui a via Napoleone III, felicemente sul tetto del centro della città eterna. Casa Pound On Air, come diceva il nostro buon Alessandro, ricomincia dall'appuntamento più atteso di inizio stagione, appunto la 3/4 giorni, in felice compagnia di tutte le comunità e di tutti i camerati d'Italia. Quindi è stato veramente un ritrovarsi come tutti gli anni. L'anno scorso eravamo nel profondo nord, quest'anno nel profondo sud, quindi davvero dal nord al sud, questo nuovo esperimento di coinvolgere le comunità lontane dalla solita Roma, e che hanno organizzato una location impeccabile, i camerati leccesi, e noi siamo andati a trovarli e lì abbiamo veramente gettato le basi per quella che sarà poi l'attività politica che andremo, diciamo, ad iniziare a brevissimo, perché effettivamente tutte le comunità stanno per iniziare le proprie attività. Anche qui a Roma ricominciamo proprio le puntate, chi stasera le proprie riunioni, chi domani, e durante la settimana già cominciamo proprio a prendere spunto da tutto quello che è stato detto, contenuti veramente fondamentali sul palco della Tre Giorni, ed iniziamo questa nuova avventura.
Vabbè, insomma, l'estate è finita, un po' come la ricreazione, e quindi si riparte, un'estate, concedimi questo piccolo strappo meteorologico, mai esistita, e infatti anche alla quattro giorni di estate se n'è vista poca, ma chi se ne frega, come qualcuno ha detto, meno male che a Lecce c'è Casa Pound, perché l'usole e l'umare non l'abbiamo proprio visto. Comunque, una quattro giorni interessante per quanto riguarda le conferenze, molto divertente per quanto riguarda i concerti, molto importante per quanto riguarda anche gli interventi dei responsabili nazionali, del presidente, di Gianluca Iannone, del vicepresidente, che si è presentato come militante alla platea, ribadendo anche un concetto di gerarchia, ma anche di gerarchia sia verticale che orizzontale, diciamo, se vogliamo. E graditi ospiti come la Poli Bortone, come Borghezio, qualche ospite che non è che all'ultimo momento ha deciso di dare forfè e quindi non lo citiamo nemmeno, qualche tafferuglio degli antifa che hanno distrutto 3-4 fioriere a Lecce, gettando nel panico la democrazia. E dovevo dirlo questa cosa delle fioriere, perché sono stato molto toccato da questo gesto contro
eroico.
Esatto.
Ma infatti, magari spendiamo due parole giusto per risottolineare di nuovo la differenza. A me piace tantissimo quando si comportano da, come posso dire, al loro solito, purtroppo malgrado per tutti, perché in realtà ci piacerebbe avere degli antagonisti sinceramente un pochino più all'altezza, questo lo dobbiamo ribadire, almeno intellettualmente parlando, perché il loro modo, ecco, di manifestare contro la nostra presunta brutalità, che in realtà al solito non è stata dimostrata in alcun modo, è stato creare tafferugli, creare incidenti e dimostrare la loro volgarità. pratica, e quindi noi li ringraziamo perché ogni volta non si smentiscono e ci permettono di sottolineare quanto noi siamo assolutamente distanti, sia politicamente che nelle buone maniere.
E soprattutto ci fanno riempire i buchi in radio quando non ci viene in mente di quello che dobbiamo parlare, no? Tanto loro ci stanno sempre, quindi sono assolutamente utilissimi per questo. Comunque, torniamo a parlare di cose un pochino più serie e un pochino più importanti. Io partirei dal discorso che ha fatto Gianluca, che si può riassumere in una frase molto semplice, che è quella di non dovete avere paura. È proprio la paura, ha sottolineato Gianluca, che sta bloccando questa nazione, che sta strozzando la nostra patria e i nostri compatrioti. Quel gesto di Simone, che stavo tanto sottolineato nel discorso, deve essere per tutti i militanti di Casa Pound il simbolo di una nuova partenza. E quindi non un punto di arrivo, ma appunto un punto di partenza. Dicevamo degli interventi precedenti, quelli durante la conferenza, poi ce ne sono state diverse in realtà di conferenze, anche, ecco, che non abbiamo detto prima, quella di Solid, no? Che è molto importante, con Giovanni Feola e Guido Bruno, che hanno fatto degli ottimi interventi, hanno spiegato e dato un resoconto di quelle che sono le attività di solidarietà internazionale, ma solidarietà vera, quella fatta con i propri soldi e non con i soldi degli altri e per progetti aleatori o fantasiosi.
O poco chiari, anche proprio in termini di destinazione.
Molto poco chiari, esatto. C'è una conferenza molto importante, che è stata quella del venerdì, che quella di Impavidi Destini, sulla sessualità e disabilità, e su quella io penso ci riprometteremo di fare uno speciale, magari dando la parola proprio a Impavidi Destini, che, come saprete, spero, è l'associazione per i disabili, dei disabili, con i disabili, mettiamola così, di Casa Pound Italia, che proprio a Lecce ha la nostra responsabile nazionale, quindi probabilmente giocava anche in casa, bene è stato fatto a farla. E ovviamente la conferenza, quella un pochino più politica, il dibattito politico con la Poli Bortone, che ha fatto un bel intervento, e poi magari ascolteremo qualche stralcio, dove la cosa che almeno a me personalmente è piaciuta molto, ha saputo riconoscere gli errori di una destra che fondamentalmente è finita. Così come la conoscevamo, ha saputo ammettere i limiti e il fallimento di diverse generazioni, che a questo punto possiamo dire forse qualcuno anche in buona fede ha fatto, tanti altri no, ovviamente. L'intervento di Mario Borghezio, che è stato diciamo un po' sopra le righe, come ci ha abituato il deputato della Lega Nord. E è stato comunque un intervento dove si è dato atto ancora una volta a Casa Pound di essere, come ha definito proprio Mario Borghezio, la punta di lancia di una rivoluzione. E ovviamente l'intervento di Simone, che si è presentato come militante, pure se sappiamo tutti insomma il ruolo che Simone ha nella nostra organizzazione, che ha fatto un po' da moderatore, ha presentato gli ospiti e che ha ribadito qual è la volontà di Casa Pound con la sua tipica quasi austerità, no? Però molto preciso, molto, molto puntuale nelle osservazioni.
E poi, a parte insomma i contenuti, c'è stato anche, diciamo, un lunghissimo momento di musica con delle anteprime, con dei grandi ritorni, con dei volti noti, e quindi magari a questo dedichiamo proprio uno spazio un pochino più, diciamo, più ampio di chiacchierata nostra, anche perché abbiamo deciso insomma di lasciar parlare i protagonisti, quindi abbiamo scelto e selezionato degli stralci fondamentali diciamo dei vari interventi che andiamo proprio a proporre durante questa ora insieme della prima puntata di Casa Pound On Air. Poi ricordiamo che il programma ripartirà ufficialmente dal mese di ottobre, così che insomma diamo un attimo di respiro appunto alle varie sezioni per potersi riorganizzare per queste nuove attività dell'anno, però non potevamo assolutamente non tornare immediatamente dopo la 3 giorni proprio direzione Rivoluzione perché era fondamentale mettere un punto e soprattutto dare modo magari a chi non c'è stato, a chi non ha potuto seguire le continue dirette che Radio Bandiera Nera ha presentato appunto via web, insomma, quello che è stato appunto detto e le emozioni che sono state trasmesse dal palco. Quindi, insomma, questo concertone mega super.
Sì, allora io direi di partire in maniera da scaletta, quindi presentiamo un po' i gruppi, come sono stati, come hanno suonato. Hanno iniziato i Bellator, che sono un nuovo gruppo metal di Pordenone, che sono stati secondo me fantastici, un debutto eccezionale di fronte a una platea abbastanza esigente. E con testi tutti quanti inerenti alla Prima Guerra Mondiale, un suono pulito, bello, bello, bello. Veramente tutte le persone che l'hanno ascoltato, nonostante fossero i primi, quindi magari sai quelli che si fermano ancora a mangiare o piuttosto a scambiare due chiacchiere, ma tutti quelli che stavano ad ascoltarli, ed erano tanti, li hanno veramente molto, molto apprezzati. Dopo di loro hanno suonato i Drizzatorti, che ve lo dico a fa. Insomma, Sandro ha fomentato come sempre gli animi più irrequieti. Davvero frontman, qual è forse il miglior frontman in circolazione musicale? Come terzo gruppo hanno suonato i Fantasmi del Passato, che erano i padroni di casa. Me li stavo scordando, avrei fatto una gaffa
Ai ai
terribile.
ai ai.
Con Giulio e con i ragazzi di Lecce, che ancora una volta ringraziamo. Anche i Fantasmi del Passato, che col tempo sono cresciuti sempre di più, e quest'anno hanno fatto uscire il loro primo disco, che rappresentano un punto abbastanza importante per la nostra musica, soprattutto al sud, dove magari è sempre stata un po' più rallentata la produzione musicale, e i Fantasmi del Passato, da ottimi padroni di casa, hanno saputo fare il loro. Come quarto gruppo direi i DDT, però forse dovrei dire i DDT 122, e sapete tutti quanti il motivo, perché c'è sempre questa collaborazione con gli ADL che va avanti, e hanno fatto un concerto veramente strepitoso, hanno ricordato tanti vecchie canzoni, hanno rifatto nuove, insomma, il bello di quando due gruppi suonano insieme è proprio che sanno anche cambiare registro da un momento all'altro, ed è bello anche sentire come due voci differenti sappiano interpretare canzoni dell'uno o dell'altro. Poi c'è stata la vera e propria presentazione come quinto gruppo, che erano i Bling Justice, che prese hanno presentato il loro CD Terra e Sangue, musicalmente incredibile, testi molto, molto intimistici, forse più che politici, ma veramente, veramente bellissimi. I CD sono stati venduti, spero, numerosi, e anche loro sono piaciuti veramente molto, molto. Hanno ovviamente fatto anche qualche cover, ma hanno sostanzialmente presentato tutto il nuovo CD. In chiusura, i soliti Bronson. Dico soliti perché sapete benissimo che anche la canzone di Casa Pound On Air è Roma dei Bronson, appunto. E ovviamente hanno saputo catalizzare, nonostante un pubblico stanco da 5 concerti e 2 giorni, 2 o 3 giorni. Per alcuni erano partiti anche prima, con settimane di vacanze nel Salento. Hanno saputo rianimare, tant'è che sono stati chiesti come al solito bis, e ovviamente sono stati anche ai concerti. Ecco, tutto sommato è un bilancio molto positivo anche dal punto di vista musicale, perché ci sono delle realtà molto giovani, anche dal punto di vista anagrafico, che continuano. Hanno iniziato, si sono rinnovate e stanno veramente facendo un ottimo lavoro. Ci sono stati i vecchi, che vecchi ovviamente
Virgolette.
molte virgolette prima di essere picchiato, che hanno fatto il loro, insomma, l'hanno fatto benissimo, hanno... è quasi inutile presentarli, no? Cioè, è quasi inutile aggiungere parole su dei gruppi che rappresentano la storia e l'ossatura della nostra musica. Nostra musica che, ecco, questa è una riflessione a margine, facendo un paragone con la Quattro Giorni, sa anche rinnovarsi, no? Quindi finisce un anno, ne inizia un altro, escono anche i CD che ci accompagneranno durante l'anno militante, quindi è anche bello, se vogliamo, romantico questo binario fra l'azione politica ed un'azione più metapolitica, più artistica, più poetica, più anche leggera, se vogliamo. Questo è il mio spazio da rubrica musicale.
Benissimo, e quindi detto questo, ecco che cominciamo con la prima delle registrazioni dedicate proprio agli interventi più politici, come dicevamo, uno stralcio sull'intervento di venerdì, appunto la conferenza dedicata a Impavidi Destini.
Sicuramente molti sono i pregiudizi quando si parla di sesso e di disabilità. In realtà questo pregiudizio è dato dal fatto che c'è chi crede che i disabili non fanno sesso, altri che credono che i disabili siano degli angeli sessuali. Ovviamente oggi volevo dare una brutta notizia, perché non è così. I disabili fanno sesso e non sono degli angeli. Quindi iniziamo con questo. Ovviamente io non darò notizie di tipo tecnico, perché non ho la competenza, però cercherò di parlare in base a quella che è la mia esperienza di vita personale e in base alle richieste che mi arrivano da parte dei familiari dei diversamente abili e da parte dei diversamente abili stesso. Quindi, ricapitolando, per i diversini cosa chiede? Uno, che le terapie farmacologiche, ovviamente per cui non ha bisogno, perché non tutti i disabili hanno bisogno, per avere una vita sessuale sia gratuita per tutti i disabili italiani, a prescindere da quale regione assimila, o che siano meno costose per tutti. Però deve essere sempre uguale per tutti. La seconda cosa che chiede è che ogni ASL abbia un operatore specializzato sulla consulenza sessuale per i disabili. E non quindi che sia in base alla descrizione dell'operatore. Inoltre, oltre a questo servizio, le ASL dovrebbero cooperare tra loro per dare un'equipe che sia fatta di sessuologi, psicologi, andrologi, insomma, che si specializzino su quello che è comunque la sessualità dei disabili. Dico questo perché una coppia, dopo aver avuto una consulenza da un consulente sessuale per una disabilità, ha scoperto che non riuscivano ad avere figli non per un problema di tipo ginecologico, ma per un problema di tipo ortopedico muscolare. Praticamente l'adduttore che tirava troppo e quindi non riuscivano ad avere un rapporto completo. Questo però è stato possibile scoprirlo grazie alla collaborazione tra varie figure. Ecco perché, insomma, il Pavidi Destini chiede che ci sia un'equipe medica specializzata che collabori tra loro. E cosa accade in Italia? In Italia accade che persone con disabilità intellettiva, ad un certo punto della loro vita, giustamente scoprono il sesso, è inevitabile che questo accada, solo che ovviamente non sanno che certe azioni vanno fatte in posti privati. E quindi succede che in qualsiasi parte si trovano, pensano di essere liberi. Giustamente occorre loro qualcuno che gli insegni che queste cose vanno fatte, sì, ma vanno fatte in un luogo privato. Così come ad un certo momento della loro vita gli è stato insegnato che per fare i bisogni devono andare in bagno. E chi è che deve insegnare questo a queste persone? In Italia chi deve farlo è il genitore. Sì, il genitore, perché non abbiamo figure che fanno questa cosa. Soltanto che bisogna pensare che i genitori a volte non sono pronti ad affrontare questo argomento. perché soprattutto quando si parla di disabilità intellettiva tendono un po' a considerare il loro figlio, anche se non è adulto, sempre un bambino. E ahimè, purtroppo questa è a volte una causa di divorzio tra le famiglie dei diversamente abili. Quindi è chiaro che comunque i genitori non si possono lasciare soli. Mi chiedo una cosa, perché di questi problemi, che sono importanti, di cui se ne parla pochissimo, i salotti televisivi non ne parlano? Cioè, Barbara D'Urso, che ogni pomeriggio c'è una storia, una lamentela, perché non parlano mai di queste cose? Forse perché i genitori e i disabili affrontano certe problematiche con un'etica e un'estetica? Non lo so, o forse perché non arricchiscono qualcuno, perché comunque mantengono sempre una certa dignità quando, anche quando fanno delle battaglie su degli argomenti importanti. E ancora mi chiedo, perché nelle fiction in prima serata mi fanno vedere delle famiglie allargate di qualsiasi tipo? C'è di tutto in quelle famiglie, uomini, donne, e nonne, zie, e quanto, di tutto e di più. Non capirà mai che uno dei protagonisti ha un figlio disabile. Eppure può essere interessante raccontare la disabilità in un contesto di leggerezza. Per esempio, invece di quando fanno vedere insomma nelle scuole, i soliti episodi di bullismo, potrebbe essere anche interessante per vedere come un ragazzo diversamente abile vive la situazione scolastica, per esempio agli insegnanti di sostegno. Io penso, credo, in una vita personale, che non lo fanno vedere perché nel 23 c'è stata una legge che garantiva il diritto di studio anche ai sordi, nel 74 è stata inserita gli insegnanti di sostegno nelle scuole pubbliche. Oggi l'insegnante di sostegno c'è ancora, ma ogni anno le ore a disposizione diminuiscono sempre di più. Già quando io facevo l'ultimo anno di scuola superiore, quindi 3 anni fa, il tempo massimo per le disabilità ai gradi di sostegno era di 8 ore settimanali, poi sono state ridotte ancora di più, quindi tra poco mi diranno non faccio andare più a scuola. Quindi è per questo che magari evitano di far vedere, perché ci sono delle vecchie, perché comunque i politici, tutti attenti a una distinzione di colore, che ci governano sono dei pagliacci, quindi non sanno affrontare tematiche sociali, che può essere dall'istruzione, alla sessualità, all'assistenza, sono capaci di tirarci le secchiate da in testa, ma poi praticamente non fanno fare nulla.
Di nuovo in onda. È stato emozionante, devo dire, l'intervento di Serena Grasso, responsabile nazionale, lo ricordiamo, di Impavidi Destini, come abbiamo appena avuto occasione di dire, di ricordare poco prima, insomma, di ascoltare il suo intervento. Certo, da un punto di vista della qualità dell'audio, al solito abbiamo avuto qualche difficoltà per la resa e purtroppo ce ne scusiamo con chi ci ascolta, perché effettivamente le stesse difficoltà poi le abbiamo riscontrate anche con i successivi stralci di intervento scelti, però anche in questo caso secondo me è stata la sostanza ad avere la meglio, perché è stata veramente un'occasione davvero importante di confronto su temi sostanzialmente inascoltati. Temi dimenticati, come ha avuto anche occasione Serena di ricordare durante il suo intervento, e temi invece di un'attualità e di una rilevanza dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dal punto di vista di Casa Pound, sostanziale. Quindi continuiamo a parlare di invalidità, continuiamo a parlare di impavidi destini e continuiamo proprio a parlare di diverse abilità, e rendiamo invece particolarmente sensibili tutti quelli che ci ascoltano, e come ha già detto Alessandro, veramente noi avremmo proprio desiderio di accogliere tra di noi Serena proprio per approfondire in una delle nostre prossime puntate questi temi e molti altri, insomma, e avremmo veramente il piacere di averla in studio da noi. un brano musicale, e in questo, diciamo, in questa occasione mandiamo magari Blind Justice così con un nuovo pezzo, proprio come dicevamo poco fa, inauguriamo questo nuovo lavoro presentato appunto a Lecce e poi presentiamo, invece entriamo un po' più nel vivo degli interventi più politici, ascoltando l'intervento di Simone Di Stefano.
Di strano! offese parecchio. Poi sarebbe il caso di iniziare a dire non più parlare male dell'Europa, ma dell'Unione Europea, perché l'Europa in sé è un'idea grandiosa. Tutti noi ci sentiamo europei, per storia, per tradizione, per stile, per cultura. Però l'Unione Europea è un'altra cosa. L'Unione Europea non è l'Europa, non è l'Europa che sogniamo i nostri padri, non è l'Europa in cui ci sentiamo figli, ma l'Unione Europea è semplicemente, a nostro avviso, un'organizzazione che muove interessi economici fortissimi, perché questi interessi economici, per caso, sono a danno esclusivo dell'Italia e di altre nazioni che si trovano nel sud dell'Europa. Parole contro l'Unione Europea ne abbiamo spese almeno come movimento oggi, fino ad oggi non troppo, abbiamo fatto di tutto, di più. Siamo andati anche a prendere la bandiera che si trovava a Roma, il palazzo della sede della Commissione Europea. Ci sono ancora ragazzi di questa nazione che non si arrendono a quello che sta succedendo, non vogliono vedere morire l'Italia, non vogliono vedere morire la loro identità, non vogliono vedere morire l'economia soprattutto di questa nazione, perché l'Europa sta colpendo principalmente l'economia di questa nazione, anzitutto perché ci propone e ci propina una moneta che non è la nostra, che non stampiamo noi, che non possiamo decidere quanto stamparne e quanto farne circolare. Adesso servirebbe stampare moneta per ridare piano all'economia, che di fatto è in deflazione. Ci sarebbe un intervento da fare, però non si può fare. Mario Draghi, dopo tutti i letti giornali, ha fatto altri interventi a tutela delle banche, come al solito, ma non ha fatto quella che è la cosa principale che avrebbe fatto in questo momento, stampare un po' di moneta. Stampare un po' di moneta vuol dire fare un po' di inflazione. Noi in questo momento siamo in deflazione, vuol dire che i prezzi scendono. Non è bello, i prezzi scendono per fortuna, non è così. Perché se le aziende sono arrivate ad abbassare i prezzi, pur di attirare i clienti, vuol dire che incasseranno meno, pagheranno meno, licenzieranno. E questo è un carissimo operatore, un circuito che va verso il basso e verso il precipizio. Laddove oggi si dovrebbe stampare noi per dare ossigeno alle economie nazionali, invece ci si chiude ancora nella follia del rigore a tutti i costi, che ci sta distruggendo. Lobby finanziari potentissimi all'interno del Consiglio Europeo, come un posto dove si fanno anche tante cose interessanti, dove si possono fare anche cose utili alla nostra nazione. Recentemente Mario si è alzato in piedi, l'ha detto al neo commissario agli esteri, perché non hai detto una parola fino ad oggi? Se si vede, ha parlato più di 40 minuti, 50 minuti, tutte le cose più assurde, e non hai parlato dei soldati della tua nazione. E questo si può fare in quella sede, questo è importante. Poi arrivare all'interno, è tutto che vuole il casapanta, non è più in se stesso. Noi dobbiamo arrivare all'interno, nei posti dove si può alzare la voce e farsi sentire. E quindi l'Europa può essere importante, ma all'interno di quel Consiglio Europeo ci sono tantissimi interessi economici che stanno combattendo contro di noi, che ci vogliono mettere in ginocchio. Per questo che Casavante dice che non esiste senza mai. E l'unica soluzione adesso, per come stanno le cose, per l'Italia sarebbe uscire dall'Unione Europea e tornare a battere una nostra moneta. È una posizione forte. Però nei fatti noi non vediamo altro che un'aggressione continua a una nazione che prima produce l'acciaio, a una nazione che prima aveva una casa automobilistica, a una nazione che prima era all'avanguardia in tante cose, che oggi chiediamo sempre di più. Se andiamo, non produciamo più acciaio, non produciamo più energia, non abbiamo più una casa automobilistica, stiamo decidendo da accettare. Eppure tutti quanti sembrano contenti, più contenti di tutti, non credo che sia il manzo gelato, che se tutti i giorni in televisione a dire tra una mora farò questo, tra 10 giorni farò questo, a 100 giorni cambio l'Italia, non se ne è presi 1000, e la paura è che ne resti per altri 10.000, se il mass media, tutto l'apparato mediatico continua a pomparlo, a portarci davanti alle 6 alle 8:30, mentre mangiamo, dobbiamo produrci ansi per prendere la gestione. Quindi la situazione di questa nazione di fatto, ad oggi, è assolutamente precaria. Recentemente avete sentito la popolazione che abbiamo 1000 posti di lavoro al giorno, e quindi di questo non si parla solo di indagini del governo Renzi. Allora questo movimento che parla breve, è un movimento che parla di queste cose, che parla di economia, che parla di Stato, che parla di nazione, che propone soluzioni. Un movimento che ha delle soluzioni per uscire dalla crisi, per uscire dal debito pubblico, avanzatissimo. Però non ha la capacità, cioè non è che non ha la capacità, non ha la possibilità di esprimersi, non ha la possibilità di parlare di quanto ne ha cambiato. E oltre a che ci viene negata spesso la possibilità di parlare, abbiamo anche le bande, i ragazzi, chiamiamoli così, i centri sociali, che cercano di impedire addirittura una manifestazione libera come questa. Allora, di tutto questo però non siamo felici, perché questo è per noi, in quello della politica, la storia della politica, il sacrificio di continuare con gruppamento a pensare di avere ragione, a pensare di voler dialogare con il nostro popolo, a pensare di produrre delle soluzioni audaci e dei gesti anche eclatanti, ricordando quello della bandiera. Un gesto che io oggi ho incontrato un ragazzo qua tra noi e mi ha detto: sono tornato a fare militanza, stavo a Londra a fare il fuoco, ho smesso perché ho visto quello che avete fatto e ho capito che forse una speranza ancora del nostro popolo c'è, che forse qualcosa ancora di acceso per poter cambiare le cose c'è. Ha smesso di lavorare a Londra ed è tornato qui per mettersi a fare militanza. Questo per me è fondamentale, perché questa è una nazione che purtroppo oggi è anche un'emigrazione molto forte, più di quanto noi pensiamo. Tutti se ne vanno da questa nazione, soprattutto i giovani, non c'è una prospettiva, non c'è un futuro. L'unica cosa che ci danno è la possibilità di un lavoro precario, la possibilità di prendere 35 anni di mutuo, ma magari per tutta la vita, per una storia di danno. Se sbagli anche se una data, si riprendono la casa, si riprendono tutto. Questo è il paese, questa è la nazione, senza prospettiva. Vediamo i ragazzi che stanno morendo, a me pensare che anche soltanto uno di loro ha creduto che fosse possibile cambiare le cose in questo paese, dopo il gesto che abbiamo fatto, mi dà una forza incredibile. Ma voglio di andare avanti, di continuare a combattere, quello che soprattutto è il mostro che oggi ci sta dicendo in questa situazione, l'Unione Europea. Perché è l'Unione Europea che ci impone delle leggi che vanno sempre guardate a tutelare gli interessi di altre nazioni e non il nostro. È l'Unione Europea che si impone con la Grecia, che vive una situazione difficilissima, dove la gente veramente muore di fame, vive di stenti, e gli hanno detto: se volete il nostro prestito, l'Europa vi dice semplicemente aumentare di 2-3 giorni la data di scadenza dell'acqua. Che cosa vuol dire questo per i greci? Vuol dire che il loro acqua entra in diretta competizione con quello che viene prodotto in Olanda, perché quindi la Grecia, che è uno dei prodotti, una delle cose che fa principalmente è formaggio, latte di cavo, tutta questa industria che loro hanno da millenni, la devono mettere in discussione perché i greci si devono comprare il marchio olandese. Allora, se è questa l'Unione Europea, se è questa l'idea che loro hanno dell'Europa, è un'idea che noi dobbiamo combattere ogni giorno, ogni giorno.
questa sei la soluzione, non c'è altra spiegazione. Prendi i porti, vecchi sogni, ad ogni costo fallo adesso, se ci credi veramente, senza mai nessun rimorso. Possibilità, una è la vita, accetta coraggioso questa sfida. Una possibilità, una è la vita, accetta coraggioso questa sfida. Azzurro ciel di maggio, spezzerai questa finzione, la catena di montaggio. Chi non riesce a stare al passo proverà a remarti contro, la tua marcia travolgente non farà nessuno sconto. Una è la vita, accetta coraggioso questa sfida. Una possibilità, una è la vita, accetta coraggioso questa sfida.
Riprendiamo la linea appena dopo le parole di Simone. E sicuramente di cosa si parla? Si parla di Europa. La conferenza effettivamente era proprio pensata su questo tema, l'Europa dei popoli contro l'Europa finanziaria. Ora, i due ospiti che accompagnavano Simone Di Stefano erano Mario Borghezio e Adriana Poli Bortone, quindi due personalità di spicco della politica italiana che si sono confrontati appunto al fianco di Simone Di Stefano appunto su questa tematica. Simone ovviamente ha ribadito, lo abbiamo ascoltato, in generale poi il senso era ovviamente una battaglia continua che ci vede protagonisti già da svariati mesi, e uno stralcio appunto del suo intervento era appunto questo: vogliono che l'Italia viva solo di turismo per fare della nostra una nazione di schiavi. A questo ovviamente si è ricollegata anche l'onorevole Poli Bortone, ricordando, dopo averci ringraziato appunto per l'invito, che oggi Casa Pound è l'unico serio incubatore culturale della destra, se proprio vogliamo ovviamente utilizzare questo termine per definirci, ma in generale dell'area cui facciamo riferimento, almeno per appartenenza. E ha detto ovviamente chiaramente che per fortuna c'è ancora qualcuno, intendendo noi, che ha il coraggio delle proprie idee, se no al contrario saremmo tutti omologati. Uno sguardo molto veloce sui mercati esteri, ovviamente rispetto alla svendita che stiamo subendo e alla privatizzazione, e sempre ovviamente l'onorevole ha parlato, ha aggiunto una nota drammatica sicuramente sull'Ilva, che il cui destino non è ancora ben chiaro, non si sa in quale mani finirà, ma certamente, lei lo ripete, non saranno mani italiane, questo un po' per ricordarci quali sono anche le responsabilità del governo. Si è parlato di immigrazione, la Poli Bortone ha detto chiaramente che quello, l'atteggiamento, anche insomma una velata accusa a quello che è l'atteggiamento legato al Mare Nostrum. L'Europa ci lascia soli ad affrontare l'emergenza immigrati, accogliere tutti indiscriminatamente non è solidarietà, è retorica della solidarietà. E questo ovviamente una forte accusa, insomma, al silenzio e all'immobilità totale, l'inattività totale, la mancata presa di responsabilità dell'Europa. Poi, in ultima analisi, l'intervento di Borghezio, insomma, sempre molto colorito, che si lega sempre di più alle posizioni di Casa Pound, anzi continua a ringraziarci per quelle che sono le nostre azioni coraggiose, ci difende anche, magari non serviva, però per le buffonate legate agli scontri, diciamo, e anche ai tafferugli creati dal mondo antagonista cosiddetto tale, e ripete che le polemiche dell'antifascismo, a detta sua, sono davvero archeologiche. Questo, diciamo, ci ha fatto molto sorridere e ovviamente, insomma, che altro aggiungere se non ovviamente che è davvero forse l'aggettivo più chiaro per descrivere il fenomeno. Uno sguardo appunto a quello che sta succedendo e che ancora non si risolve in India, il caso dei nostri due Marò ancora trattenuti sul territorio indiano. Borghezio ovviamente ha ribadito lo scandalo di questa nostra passività, non riuscendo a difendere i suoi soldati, l'Italia calpesta la sua dignità. Queste proprio le sue dirette parole. Quindi, veramente la conferenza in pillole sto facendo per quanto concerne l'Europa. Poi, in ultima analisi, ritornando al tema principale della conferenza, ci ripete che il cambiamento è a portata di mano. Quindi un grande speranza in questo senso, almeno come atteggiamento. La battaglia per un'Europa diversa è cominciata. Sono tanti i popoli in movimento. La nostra Europa c'è già e non è l'Unione Europea. E con questo diciamo che, ripeto, in pillole abbiamo appunto trasvolato quello che è stato insomma l'intervento più politico della 3 giorni di Lecce.
We'll be right back.
chiusura poi, e sicuramente non per ultimo, non, ma non per importanza, c'è, ci sono le parole di Gianluca Giannone, che rappresenta tutti noi e che, come dicevamo ad inizio trasmissione, ci ricorda che noi non dobbiamo avere paura, non abbiate paura soprattutto di essere l'Italia, di riconoscervi in questa bandiera. E ci ripete che c'è un'immagine simbolo dell'anno appena trascorso. È l'immagine di un uomo con una maschera sul volto e una bandiera strappata in mano. Quell'uomo è Simone Di Stefano, che per questo, per aver rubato una bandiera, è stato arrestato e condannato. Ecco, io voglio essere portavoce ovviamente delle sue parole, perché è stato un intervento davvero ricchissimo di emozione e ci ha anche regalato il ricordo di certi momenti. Ci ha ripetuto che avrebbero in quel momento voluto arrestare anche noi, tutti quanti, tutta l'Italia che non si arrende. Quell'Italia fatta di vecchi, giovani, disoccupati, gente qualunque, che magari nemmeno lo sa che cos'è Casa Pound, e che pure in quell'immagine, nell'immagine di Simone che strappa quella bandiera, si è riconosciuta. Ovviamente a prescindere, perché intuisce la differenza tra un vessillo che rappresenta l'onore, il sangue, la tradizione del popolo e uno straccio disegnato sulla scrivania di un banchiere. Ora, quell'immagine, ricorda Gianluca, è diventata il simbolo, si è trasformata nella nostra battaglia. È il simbolo della lotta contro l'Europa che non vogliamo. E per quell'Europa che invece non solo vogliamo, ma pretendiamo e lavoriamo ogni giorno perché si risvegli, costruendo con costanza, determinazione davvero quella che è la solida base di pietra su cui possa ardere il nostro fuoco. E con questo veramente prendiamoci un respiro musicale e poi andiamo in chiusura.
Sarò per me stesso, non voglio glorificazioni, non cerco pietà se giustificazioni, perché sono consapevole di essere il peggiore amico di me stesso. Io sono colui che insegna l'allievo, io sono colui che insegna il maestro, io sono il mandante, io sono il movente, io sono il braccio e la mente, io sono la mia guida, la luce dei miei occhi, la causa dei miei, la soluzione dei miei problemi.
Si staglia sulle coste
e rimane al proprio posto
anche contro le tempeste.
Mai più costretto a solcare direzioni stabilite, seguirò fiero le mie orme guardandomi le spalle. Io sono il profeta, io sono il credente, io sono il marito, io sono l'amante, io sono il sangue del mio sangue.
E dopo gli interventi direi che siamo arrivati in chiusura, diamo appuntamento con i nostri ascoltatori dopo questo speciale sulla tre giorni di Casa Pound Italia, Direzione Rivoluzione. Diamo appuntamento a ottobre, dove ricominceranno le nostre trasmissioni, sempre il martedì dalle 19 alle 20, e dove sostanzialmente ricominceranno tutte le trasmissioni di Radio Bandiera Nera, insomma tutte le redazioni sono già pronte e... Insomma, siamo ai nastri di partenza, eh? Abbiamo le ultime settimane per mettere a posto tutto.
Nel frattempo, ovviamente, ricordiamo che noi trasmettiamo sempre in diretta dalle 19 alle 20, dal sesto piano appunto di via Napoleone III a Roma, e tutto quello che è stata la passata stagione lo trovate disponibile nell'archivio di Radio Bandiera Nera direttamente dal sito. quindi www.radiobandieranera.org. Noi vi diamo appuntamento al primo martedì di ottobre e cari saluti.
Ciao.
Porca puttana. Prove. Ciao, senti, sono messa alla prove, scusa. Non vengo a casa a mangiare, no. Non lo so, ti chiamo da prova. No, 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 te l'ho detto, ciao, ciao.
Tranquilla, Ghina, volentina.
Alili. Sembra quasi volare, sono i giorni quando vivi senza pensare, da mattina a sera, solo guardando avanti, e per una volta ti senti uno dei tanti, ma com'è, 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 che in fondo ti manca qualcosa, giri, giri, giri e poi, alla fine, torni a casa. Certe volte il mondo non sembra neanche male, una doccia e dopo di corsa per le scale, domani sveglia presto che c'era a lavorare, e sabato magari si parte per il mare, ma com'è, 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 che in fondo ti manca qualcosa, giri, giri, giri e poi alla fine torni a casa. E basta una canzone, basta una bottiglia, quante braccia tese è la tua famiglia. E basta una bandiera, basta una risata, non puoi farci niente, sei un canada. Certe volte il sesso sembra quasi dare quello che tu cerchi ma non sai trovare, un altro sospiro, corpi da archiviare, un abbraccio dolce, voglia di scappare, ma com'è, com'è, com'è.